Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Falene, 237 vite quasi perfette, di Eugenio Baroncelli, terza puntata. Empedocle di Agrigento, pesce nel fuoco. Raccontò della terra e dell'acqua, dell'aria e del fuoco. Raccontò che tutte le cose cambiano, restando eternamente le stesse. Sopra questo mondo vide splendere, pacifico ed illimitato, lo sfero circolare, che si compiace della sua unicità e che alcuni di noi chiamano Dio. Parlava nella sua lingua del poeta e del mago, se non sono lo stesso uomo. Sostenne di essere stato un bambino e una ragazza, un cespuglio ed un uccello. Morì due volte. La prima di ordinaria vecchiaia, quando si spense sessantenne in qualche angolo del Peloponneso. L'altra, per eccesso di eccentricità, quando lui, che assicurava di essere stato anche un muto pesce che sorge dal mare, si inerpicò sul maestoso Etna e, arrivato in cima, si inabissò nella sua bocca ardente. Quevedo, sedicente amico della verità, definì questa morte uno sproposito e lui un uomo dissennato che peccava di stravagante nostalgia. Altri, non potendo credere che facesse confusione fra gli elementi, chiamarono lui illusionista e questa morte il più riuscito dei suoi trucchi. Elizabeth Fisher, una madre e sua figlia. Fu una bellezza rara. Nel 1795, divorziata da un Graun, magistrato eminente, ma uomo forse noioso, si diede alla poesia, o almeno ai poeti. Uno, il dimenticato Friedrich August von Stagemann, lo sposò. Di un altro, indimenticabile, fu, al dire della fonte della mia fonte, l'amica materna. Si sa che quello, fieramente incline a confondere la vita con le opere, a 33 anni si era perdutamente innamorato della figlia dodicenne di lei, Hedwig Marie. Si narra che, in tasca una pistola vera, nel cuore un fantasioso patto suicida stretto con una donna malata, disceso dalla carrozza che doveva condurli al cristallino traguardo di Wannsee, abbia fatto visita alla famiglia per rendere l'estremo saluto, ma non sia stato ricevuto perché quello, a casa St. Gemann, era giorno di bucato. aveva fede nella poesia e nei patti. Non avrebbe più rivisto né l'amorevole madre né l'amata figlia. Si chiamava Heinrich von Kleist. Romain Kachev, detto Gary, brucia ragazzo, brucia. Da una parte c'è l'esibizionismo e dall'altra il fuoco. Romain Gary. Parigi, 3 dicembre 1980. Agli anni miei, il doppio di quelli di Gesù. È il figlio naturale di un'attrice, ebrea russa sospinta in Lituania dal vento della rivoluzione e nell'oblio da quello del tempo, e di Ivan Moshukin, indimenticata vedette del muto. Un mezzo ebreo, una cosa che non capisce, è come dire un mezzo ombrello. È figlio legittimo del fuoco. Non è per niente che si è messo quel cognome, Gary, che in russo vuol dire brucia, ed è anche il ritornello di una vecchia canzone zigana. È stato molti altri. Eroi di guerra e di letti, intrepido aviatore, seduttore infallibile, troppe donne, cioè nessuna. Secondo dei quattro mariti di Jean Seberg, che 15 mesi prima ha scelto i barbiturici perché non andava d'accordo con le pistole e con i suoi nervi. Uomo di mondo e diplomatico, Sganarello ed il barone du Devant messi assieme. Attore e regista e scrittore, Fosco Sinibaldi, Chatan Bogat, Émile Ajar, che ha beffato i giudici vincendo il Goncourt dopo di lui. Vuole morire una volta in più di loro. In un momento qualunque del pomeriggio si tira un colpo di pistola alla testa. Indossa una vestaglia rosso fuoco che è sceso a comperare la mattina perché il sangue non si noti troppo. «La morte? Molto sopravvalutata!» aveva risposto un giorno a qualcuno, ancora lui, che lo intervistava. «Bisogna cercare qualcos'altro!» Di meglio non trovò nemmeno lui. Ravenna, 3 dicembre 2010. Herman Melville, l'uomo più solo del mondo. Thank you. pareggiò Plutarco, impareggiabile biografo. Batté tutti i portieri. Batté perfino Kafka, che almeno un termine di paragone con la sua solitudine lo aveva trovato. Solo come Kafka. Nel 1852, prostrato dall'insuccesso dell'ultimo romanzo, che noi giudichiamo il suo capolavoro, si guardò allo specchio e vide l'immagine del fallito perfetto. Diventò l'uomo più solo del mondo, come Gesù. Aveva 33 anni, ma non poté morire. Invece di morire, viaggiò, come se viaggiare fosse un'altra versione della morte. Tornava alla sua prima vita, di marinaio avventuroso ed esperto baleniere, ma senza più illusioni. Raggiunse l'arcipelago vulcanico delle Galapagos, che i primi navigatori spagnoli avevano battezzato Islas Encantadas, e vi trovò la tetraggine dell'inferno. Sul suo taccuino annotò: «Prendete 25 mucchi di cenere, gettati qua e là su un terreno ai margini della città. Immaginate che alcuni di questi si innalzino sulle montagne e che il terreno sia il mare, e avrete un'idea adeguata dell'aspetto di queste isole». Vide l'oceano inimitabile, un bestseller già scritto davanti ai suoi occhi. Ascoltò vaghi colpi di risacca che facilmente confondeva con il russare dei suoi lettori. Calcò nude spiagge ardenti parlando a nessuno. Chi vuole origliare quei discorsi deve allungare le orecchie. Incontrò le grandi tartarughe. Quelle che avevano sbalordito Darwin, lui le paragonò ad una stirpe di dannati danteschi. Vide che incespicano eroicamente nelle rocce, che disperatamente si dibattono e premono per spostarle. «La suprema loro maledizione», scrisse, «è il fatale impulso a tirare dritto in un mondo ingombro di ostacoli». Capì che l'estenuante storia della natura non differisce intimamente da quella degli uomini, la sua e la nostra. Robert Walser, l'uomo che entra in tutti i miei libri. Amava la vecchiaia, che il fuoco delle passioni lo spegne e che un'altra febbre quieta e gioiosa preserva dal predominio dell'eccezionale. Finalmente si è smessa la vanità e possiamo sedere tranquilli nella grande pace della vecchiaia, come in una mite luce astrale. Osip, ladro di biciclette. Venuto dalla Polonia, fu il cameriere personale di Vladimir Dmitrievich Nabokov. Godette i suoi blandi rimproveri quando gli porgeva la camicia sbagliata e le sue attenzioni per il figlio che aveva portato con sé, la cui impressionante rassomiglianza con lo Zarevich Alessio non si limitava ai tratti pallidi del volto, ma per una coincidenza ancor più impressionante, includeva anche la tragica dipendenza dell'emofilia, di modo che non era raro che una carrozza di corte conducesse alla residenza dei Nabokov un famoso medico di San Pietroburgo, perché lo curasse. Patì, polacco, l'infelice destino della vecchia Russia e del suo magnanimo padrone. La rivoluzione di ottobre, o meglio di novembre, li divise. L'altro, in spalla allo zaino che lui gli aveva premurosamente preparato, dovette in tutta fretta riparare in Crimea. Lui, rimasto solo nella casa spopolata dalla storia, finì fucilato con bolscevica pedanteria per questo imperdonabile reato: essersi appropriato delle biciclette dei Nabokov. Quella di Sergei, quella di Vladimir Vladimirovich, quelle di Olga e di Elena ed il triciclo del piccolo Kirill, invece di consegnarli allo Stato. 3 anni più tardi, l'altro cadde a Berlino sotto il fuoco di un sinistro manigoldo che durante la Seconda Guerra Mondiale sarebbe stato nominato da Hitler responsabile per gli affari dell'emigrazione russa. Difficile stabilire se quella rivoluzione fosse più forsennata o più pedante.